News.
Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Oggi settima congregazione dei cardinali riuniti a Roma in vista del conclave. Saranno 133 quelli che entreranno nella Cappella Sistina a 7 maggio. Due cardinali non ci saranno per motivi di salute. Assente anche il cardinale Becciu, che ieri ha fatto un passo indietro per obbedire a Papa Francesco e per il bene della Chiesa, ha detto. E intanto a Roma proseguono gli appuntamenti del Giubileo della Speranza. La capitale è stata invasa da persone con disabilità giunte da tutto il mondo per il loro giubileo, che si è chiuso ieri e diventato anche un omaggio a Papa Francesco. Sentiamo le loro voci raccolte da Alessio Orlandi.
È un giubileo, sento che una gioia in più da avere.
Una giornata come oggi era quello che lui voleva proprio per i disabili, quelli che appunto, diciamo, lo scarto, quello, ecco, per lui, ecco, era quello che voleva, una festa per loro.
Anche lui è diventato disabile. È diventato come noi, una persona normale.
Anche proprio un aiuto che può dare a qualsiasi persona che si trova in una difficoltà fisica e psicologica, una testimonianza di forza per tutti, non solo per le persone disabili.
Il presidente americano Trump si dice ottimista per accordi sui dazi con Cina ed India e allenta le pressioni delle tariffe sulle auto, concedendo alle case costruttrici più tempo per affrontare la transizione. Festeggiando i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, il tycoon definisce i migliori di qualsiasi altra amministrazione. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,55% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La guerra in Ucraina, penso che Putin voglia la pace, il suo sogno era prendere tutto il paese, ma non lo farà, mi rispetta, così il presidente americano Trump, mentre il segretario di Stato Rubio ribadisce che gli Stati Uniti metteranno fine alla loro mediazione sulla guerra a meno che non arrivino proposte concrete da Mosca e da Kiev. Intanto sono stati rinvenuti molti segni di tortura sul corpo di una reporter ucraina morta durante la sua prigionia in Russia. L'esame autoptico ha anche mostrato la mancanza di alcuni organi interni. La cronaca, tensione ieri sera a Milano al corteo per il 50° anniversario della morte di Sergio Ramelli, esponente del Fronte della Gioventù, aggredito e ucciso nel 1975 da militanti della sinistra di Avanguardia. Operai al saluto romano dei manifestanti, alcuni abitanti della zona hanno risposto cantando Bella Ciao. Il sindaco di Milano propone una via intitolata a tutti i giovani uccisi negli anni dal terrorismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
agli studi di Radio Mater, in occasione del giubileo delle persone con disabilità, trasmettiamo da Piazza San Pietro la catechesi tenuta ieri martedì 29 aprile da Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella. A seguire alcune testimonianze. Diamo ora la linea a Francesco Vitale per l'introduzione. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto.
E grazie ancora Massimo, ancora un ben ritrovati l'ascolto da parte di Francesco Vitale. Lo avete sentito, questo speciale che vi abbiamo anche annunciato in Radio Mater Notizie, proprio per il giubileo delle persone con disabilità. Un bellissimo incontro, possiamo dire, ieri in Piazza San Pietro, che ha visto veramente un momento di catechesi e di testimonianze guidate proprio dal vescovo Rino Fisichella. Parto da queste parole che ha lasciato, e le sentirete tra poco proprio nella catechesi, un Fisichella, vi devo dire, molto, per chi è stato lì, che l'ha visto, molto lanciato, fatto veramente, perché ci ha tenuto davvero, con loro l'aveva fatto anche il pomeriggio prima per la messa loro dedicata nella Basilica di San Paolo fuori le mura. E beh, ieri San Pietro, in una piazza assolata, con tanti ombrelli aperti, cappellini, potremmo dire un anticipo di estate, ecco, se volessimo lasciare, proprio ha lasciato queste parole: la speranza al volto di Gesù di Nazareth, ha detto. Centinaia i partecipanti, provenienti da 95 paesi, che sono stati proprio accolti dalla catechesi, come dicevamo, di Monsignor Rino Fisichella, prefetto del Dicastero per le evangelizzazioni, che ha sottolineato come la speranza incarnata in Gesù sia per tutti e ha invitato a trovare nella debolezza la forza dell'amore cristiano. Ricordando, no, la storia di Sant'Erman, autore, pensate, non tutti lo sapevano, l'autore del famoso Salve Regina, nonostante la disabilità, esortato a non arrendersi e a comunicare la speranza. Poi è il momento delle testimonianze dall'India, dall'Italia, tante esperienze di inclusione, la necessità di un cambio di sguardo verso la disabilità, no? Ma verso anche questa vera speranza che c'è. Nella debolezza, dice Fisichella, bisogna trovare la nostra vocazione. E poi testimonianze, come dicevamo, un po' da tutto il mondo, in particolare anche da una parrocchia romana dei Santi Martiri dell'Uganda, una parrocchia veramente molto inclusiva, e che ha raccontato la bellezza di poter, dove ci sono, ecco, veramente anche a lavorare tante persone affette dalla disabilità. No, mi emoziono perché lo sentirete, veramente Fisichella ha lanciato delle parole dolci, e per chi è stato ieri in San Pietro ha visto proprio tante persone con tanta voglia di testimoniare questa speranza. E allora, virtualmente torniamo in Piazza San Pietro, ascoltiamo questa giornata, viviamo, anche se a 24 ore più o meno di distanza, questo momento bello che si fa preghiera, si fa speranza, si fa catechesi. Le parole di Monsignor Rino Fisichella e di quanti hanno partecipato. Buon ascolto.
Sono suonate le 11 e noi siamo puntualissimi. Alle 11 iniziamo il momento del nostro giubileo. Una parola di benvenuto a tutti quelli che vengono da 95 paesi diversi. Dai paesi anche più distanti vengono, ovviamente, oltre che dall'Italia, da Hong Kong, dal Giappone, dalla Bolivia, dal Brasile, dal Cile, Croazia, dal Pakistan, dagli Stati Uniti, dalla Repubblica Ceca. Ecco, vedi, si sono fatti sentire subito, bravi, da Taiwan, da Thailandia, da Gran Bretagna, Irlanda, c'è il mondo intero qui in Piazza San Pietro oggi. E poi ci sono tanti gruppi che hanno voluto essere presenti, dal Don Guanella al Sant'Egidio al Movimento Apostolico Ciechi, c'è di tutto. Benvenuti di cuore. Welcome to everybody of English speaking. We are 93 countries present in the square of St. Peter's today. It's a beautiful moment for everybody. Thank you for coming. Thank you for being present to this jubilee. It is a very moment of joy, of prayer, and to be together with everybody. Bienvenidos a todos que hablan en la lengua española, que son muchísimos. Estamos aquí con 95 naciones diferentes en el mundo. No puedo decir todos los que están aquí, pero bienvenidos a todos a este jubileo, que es un jubileo de que habla de felicidad, que habla de la oración, claro, porque es un momento particular, y que habla de fraternidad, de hermandad entre nosotros. Bienvenidos. Ed ora iniziamo il momento della preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ascoltiamo la parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, vero figlio mio nella fede. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, Salvador nuestro, y de Cristo Jesús, esperanza nuestra. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro.
A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope. To Timothy, my true child in faith, grace, mercy, and peace from God the Father, and Christ Jesus, our Lord.
Fratelli e sorelle, questo È il giubileo della speranza. È il giubileo durante il quale, come ci ha insegnato Papa Francesco, dobbiamo ravvivare la speranza che è dentro di noi. Dobbiamo fare in modo tale che la speranza ritorni ad essere una fiamma che è in grado di alimentare la nostra vita, una fiamma che riscalda il cuore, una fiamma che illumina la nostra mente, di tutti noi, nessuno escluso. Noi ogni giorno parliamo di speranza. Appena apriamo gli occhi la mattina, la prima che ci fa compagnia è la speranza, anche se non ci rendiamo conto, anche se lo dimentichiamo, è accanto a noi e ci guida durante tutta la nostra esistenza. Oggi scopriamo chi è la speranza, non che cos'è la speranza. La nostra speranza, fratelli miei, ha un volto, è il volto di Gesù di Nazaret, il volto di Gesù Cristo. È quello che ci ha detto l'Apostolo nella lettura che abbiamo ascoltato. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, nostra speranza. Teniamo sempre in noi questa espressione. Gesù Cristo è la nostra speranza. Non le speranze che passano, non le speranze effimere, non le speranze che non toccano l'essenziale della nostra vita. Ciò di cui abbiamo realmente bisogno è la speranza che è una persona, Gesù Cristo. Camminare con Lui, lasciarci guidare dalla Sua parola, vivere una profonda comunione attraverso la dimensione eucaristica, sacramentale, dare testimonianza con la nostra vita che Lui è la nostra speranza. Sono parole che sono profondamente radicate nel Vangelo, ma sono parole che appartengono alla nostra vita, alla vita di tutti noi, tutti, nessuno escluso. Persone più deboli, persone che tante volte non hanno l'attenzione dovuta, persone che invece sono nel cuore della Chiesa. Voi siete nel cuore della Chiesa, perché siete le persone più importanti, proprio perché spesso siete le più deboli. Ma nella debolezza dobbiamo essere capaci di ritrovare la nostra vocazione nella Chiesa. La debolezza diventa uno strumento per amare ancora di più. Fate della vostra disabilità la forza dell'amore che la Chiesa dona a tutti. Nessuno come voi è capace di amare nella maniera più profonda. Nessuno più di voi è in grado di dare testimonianza di quello che è il vero amore cristiano. nessuno volti lo sguardo da un'altra parte. Per troppo tempo siete stati nell'ombra. Questo è il momento di ravvivare la speranza che quanti vivono con una debolezza sono però testimoni dell'amore di Cristo. E vedete, voglio darvi una prima testimonianza, poi ne ascolteremo altre, ma è una testimonianza che mi sta molto a cuore, che voi la conosciate. È una testimonianza molto antica. Dobbiamo andare nell'anno 1013. Il 18 luglio dell'anno 1013, Eltrude, moglie di Goffredo, dà alla luce un figlio maschio. Sono dei nobili, delle persone che abitavano nella Svevia, cioè in quella terra che è al sud, tutto al sud dell'attuale Germania. Ma la mamma Eltrude mette al mondo un bambino disabile, un bambino completamente deforme, e la famiglia di nobili non poteva avere nessun pensiero nel dover guardare questo bambino. Un tempo chi aveva queste disabilità nella nascita, qui c'è la Rupe Tarpea a Roma, se ne liberavano, lo buttavano giù dalla rupe. Questa famiglia non vuole il bambino, e il bambino che gli portava disonore viene affidato a una comunità di monaci. Questo bambino si chiamava Hermann, non poteva camminare, non poteva stare in piedi. I monaci costruirono per lui una sedia e non riusciva a stare neppure seduto bene in nessuna posizione. Le sue dita erano rattrappite, deboli, non riusciva a scrivere, la sua bocca deforme, non riusciva neppure a parlare con chiarezza, non riuscivano a capirlo quando parlava. Gli diedero un soprannome, il rattrappito. I monaci, pur accogliendolo, pur dandogli tanto amore, non sono riusciti a dare il maggior rispetto possibile a Hermann. Eppure crescendo, questo ragazzo imparò la matematica, la musica, il latino, il greco, perfino l'arabo. tanto era deforme il suo corpo, tanto era intelligente e profonda la sua mente. E così la sua memoria, e così la genialità del suo pensiero. Hermann non si considerò mai un vinto, mai un ozioso, mai si considerò un infelice. Anzi, rendeva felici tutte le persone che incontrava, quanti andavano e si accostavano a lui. Era amichevole, sempre sorridente, gioioso. A causa di una pleurite, dopo giorni di dolore, il 24 settembre dell'anno 1054 ritornava nella casa del padre. Sapete perché vi ho raccontato questa testimonianza? Perché questo ragazzo, questo giovane, scrisse, inventò il Salve Regina. La Salve Regina è dovuta alla fede di un ragazzo disabile, di un ragazzo rifiutato dalla famiglia e accolto in una comunità, che ha sperimentato che cosa significava la vera speranza, la vera fede, la gioia di avere una madre, Maria, la madre della misericordia, come lui la definisce nella Salve Regina, la madre con gli occhi della misericordia che vegliavano su di lui. Ecco perché non possiamo mai considerarci dei vinti, mai dovete considerarvi persone che non sono normali come gli altri. Siamo tutti, tutti nella stessa barca, tutti. Ecco perché c'è bisogno che diventiate ancora di più creativi, felici, gioiosi, capaci di comunicare la forza della speranza che c'è dentro di voi. E vorrei farvi una proposta. In onore di Hermann, di questo ragazzo, di uno di voi, cantiamo insieme il Salve Regina. Diamo ancora una volta espressione alla nostra fede, sapendo chi è che ha inventato, scoperto e scritto questa preghiera che dura nei secoli. La cantiamo come ci viene, perché mi è venuta in mente adesso. Ognuno la canti nella propria lingua, cantiamola, io la intono in latino perché è la lingua che tutti ci accompagna. Ma diamo in questo modo voce a quello che è la speranza, la fede, l'amore che c'è dentro di noi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen.
Attraverso la testimonianza di persone e vite concrete. Sentiremo tre testimonianze diverse. La prima ci arriva dall'India, da una diocesi che ha inviato qui come suo delegato Father Roy per salutarci in nome del Vescovo.
To care for individuals with intellectual disabilities. Our Womb to Tomb philosophy-based programs provide comprehensive care for women, men, youth and children with intellectual disabilities and support for their parents. We provide education, training, empowerment and rehabilitation services tailor-made to the needs of the person and their families. Through our programs, we recognize and celebrate the intrinsic worth of each person, creating an environment that encourages everyone to amplifying distinct talents and strengths and move beyond any fixed assumptions about their abilities. We are eager to focus on our own ways in which we can further help in the skill development, empowerment and rehabilitation of individuals with intellectual disabilities. So these are some of our highlights and a brief summary of what we are doing, and then we plan it more things to be done in the providence of God. Thank you so much. God bless you all.
E dunque in questo video, soprattutto per chi ci sta seguendo in radio, abbiamo visto l'impegno della diocesi di Kangerikapalli, di Monsignor Fishkral, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità. Nelle immagini abbiamo potuto vedere anche tanti giovani sorridenti, tanti volontari educatori in questo momento ci mostrano delle persone che attraverso dei mezzi di trasporto, dei pullman gialli in particolare, vengono condotti a vivere delle attività, quel quotidiano che può essere differente. Ancora c'è chi si dedica, come in questo caso, alla cura delle piante. Poco prima abbiamo visto anche altri momenti di lettura e, come adesso, di preghiera e di canto. Ci sono anche dei droni che mostrano delle immagini dall'alto di questi luoghi, di queste diocesi, e vediamo come ci sia un senso di appartenenza, di contatto, di fisicità, ma anche di contatto con quella che è la natura che ci circonda, con il verde, con gli animali, in particolare con dei pappagalli, e in questo momento anche una banda, dunque degli strumenti musicali, la musica che è e resta sempre un formidabile strumento universale per quanto riguarda la vicinanza tra diverse culture e situazioni.
La fondamentale importanza, sì Andrea, quella di coinvolgere tutte le persone, lo stiamo vedendo attraverso questo video che ci mostrano tutte le attività che tu hai elencato, di coinvolgere anche le persone con disabilità in attività che siano in grado di valorizzare le loro capacità, le cose che possono fare, in modo che siano completamente inserite all'interno della società, come ha detto nella sua catechesi Monsignor Fisichella, che nessuno sia di fatto escluso, e questa è una testimonianza di come sia possibile, attraverso l'amore, l'affetto, il coinvolgimento, far sì che queste persone siano attive possano vivere tutte quelle che sono le realtà che la vita può offrire nelle diverse attività che offre evidentemente questa organizzazione.
La preghiera, la cultura, l'allevamento, la musica, l'istruzione, l'educazione, il dialogo intergenerazionale, cioè questo è molto di più nel video che continua a essere trasmesso in questo momento sui maxi schermi in Piazza San Pietro. Vi ricordo, stiamo seguendo la catechesi in occasione della giubileo per le persone con disabilità. Abbiamo ascoltato le parole di Monsignor Fisichella, già prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione. Questa è la prima di tre testimonianze. A breve avremo due testimonianze che provengono dall'Italia, ma è significativo che si è voluti partire andando in India, in un luogo che può apparire lontano rispetto all'Italia appunto e al Vaticano, ma che mostra come poi il bene, l'amore, lo spread, leggevamo in uno dei sottotitoli, Love Spread, lo spread dell'amore, faccia davvero la differenza. E questo è dunque il villaggio degli angeli in India,
in Kerala.
I am Father Roy Matthew Vadakkal, Kerala, Kanjirapalli. I really appreciate and thank all of you who are behind this great event. Angels Village is a village for intellectually challenged people. Angels Village gives education, skill training, empowerment and rehabilitation to intelligent children and their parents. Womb to tomb is our philosophy. We shall be the wings and path to these God's own people. Thank you very much.
E dunque il delegato del vescovo della diocesi ha portato il saluto appunto del prelato. Torniamo in Piazza San Pietro, adesso è il momento di due genitori, Alessio Carparelli e Barbara Racca, che hanno due figli con autismo grave. Dunque apprestiamoci ad ascoltare anche la testimonianza di questa donna e
Buongiorno.
Di quest'uomo.
Mi chiamo Alessio, sono qui con mia moglie Barbara per condividere con voi il nostro percorso. Noi siamo genitori di due ragazzi con disabilità, due ragazzi autistici di 22 e 15 anni. E come molti di voi, come molti di noi, abbiamo cominciato questo percorso nel dolore e nello smarrimento, cercando una spiegazione, cercando una soluzione, cercando di capire come ricostruire quelle che erano le nostre aspettative. Le aspettative di una giovane coppia che aveva ovviamente un percorso, che aveva un piano, il piano che probabilmente ognuno di noi nel momento in cui decide di costruire una famiglia ha in mente. Ecco, la disabilità da questo punto di vista è iniziata in maniera dirompente, perché ha mandato in frantumi il nostro piano. E insieme al nostro piano ha mandato in frantumi anche la nostra idea di famiglia. E persino in qualche misura è riuscita a colpire, no, la mamma e il papà, che non si sentivano più né mamma né papà come probabilmente pensavano di essere. Ma questo è stato solo l'inizio. Siamo andati avanti, abbiamo cercato di ricostruire, abbiamo cercato di riprogettare, abbiamo cercato di rivedere il rapporto della nostra famiglia, abbiamo chiesto aiuto e da questo punto di vista abbiamo trovato tante persone che ci hanno aiutato a capire come affrontare la nostra vita, come affrontare questa nuova famiglia, come ricostruire questa nuova famiglia. Io ne cito tre che per noi hanno rappresentato veramente la svolta, no, in questa riprogettazione, che sono Fondazione Sospiro di Cremona, che sono Fondazione Dognocchi di Seregno e la terapia multisistemica in acqua. Ecco, grazie a loro noi abbiamo ricominciato a rivedere, no, i nostri obiettivi, a rivedere quel piano, andando a in qualche modo abbassare anche, no, le nostre aspettative e riuscendo a individuare, intercettare nei nostri figli che hanno una disabilità intellettiva molto grave anche quei piccoli gesti quotidiani che ci hanno consentito di in qualche modo tornare a vivere. Ecco, noi ci diciamo spesso, a un certo punto della nostra vita abbiamo smesso di sopravvivere giorno dopo giorno e abbiamo deciso di vivere ricostruendo un po' la nostra vita. Adesso prego.
Sì. Sì, effettivamente per un periodo abbiamo quasi smesso di vivere perché il dolore era grandissimo. e soprattutto il dolore è stato affrontato in momenti diversi. L'accettazione è arrivata in momenti diversi. E su questo una cosa importante è che ci siamo sempre sostenuti, abbiamo sempre aspettato l'altro e nel frattempo chi era in quel momento più forte tirava avanti. Oggi devo dire che abbiamo trovato il nostro equilibrio, i nostri figli hanno trovato il loro equilibrio. Ovviamente sappiamo e abbiamo saputo fin dall'inizio che i nostri figli non sarebbero mai stati, uso una parola brutta, normali, ma perché la disabilità li avrebbe accompagnati sempre. Però abbiamo in qualche modo ribaltato un po' la scala dei valori, siamo diventati sicuramente persone più semplici, più attente anche all'altro, e la speranza nostra, insomma, che oggi siamo qui a dire che ognuno riesca a guardare l'altro senza la fretta, cioè a guardare proprio davanti a noi, accorgersi dell'altro, aiutarlo anche solo con un sorriso, cioè accorgiamoci di chi c'è davanti a noi, non corriamo sempre nella quotidianità e nel lavoro, fermiamoci un attimo, grazie.
Grazie Barbara e Alessio. E adesso per ultimo, proprio da Roma, viene una testimonianza dai Santi Martiri dell'Uganda. Allora accogliamo con tanta gioia i giovani Anna Maria, Mario, Alessandro, Raffaele e Livinia.
Ciao, sono Anna Maria, ho 20 anni e sono una studentessa universitaria. Soprattutto però sono la sorella di Eliana, una ragazza con la sindrome di Rett che non c'è più da 4 anni. Mi presento così perché è quello che sono. Però qui non, oggi non sono qui per fare una testimonianza da sorella. Tutti i familiari di persone con disabilità sanno benissimo che cosa vuol dire vivere una famiglia in cui si ama senza misure e in cui l'amore è senza pregiudizi e paure. A non sapere come amare senza pregiudizi è questa società, ma anche questo non serve che ve lo dica io. La domanda è: come si insegna cos'è l'inclusione a una società che sembra non voler ascoltare? Come li si insegna l'amore che serve ai nostri ragazzi e che francamente farebbe utile anche a tutti noi? La testimonianza che vi porto oggi è quella da catechista. Come si sarà capito, la nostra parrocchia Santi Martiri dell'Uganda è aperta a tutti. E questo lo dico veramente da sorella, di una ragazza che non è stata accolta ovunque e che soprattutto non è stata accolta in tutte le parrocchie. A non essere stata accolta ovunque è anche Benny, una bambina, ormai ragazzina di 12 anni, con l'autismo, che è arrivata in parrocchia da noi 2 anni fa e a cui che ho accompagnato da catechista fino alla comunione. Ecco, è in questi 2 anni che ho capito una cosa importantissima. Non possiamo cambiare la società lavorando sugli adulti. Dobbiamo partire dai bambini. Non è inclusione piena se viene fatta da un adulto. Non è inclusione piena se viene fatta da un adulto come pietà o come assistenza. O se si tratta di includere senza accogliere. Se insegniamo ad un adulto ad accogliere, lui lo farà trattando la persona come un bambino. Se invece facciamo crescere un bambino cosiddetto, se vogliamo usare queste etichette, normale, insieme a un bambino speciale, e gli spieghiamo veramente cosa gli implica la disabilità rispondendo a tutte le domande che può avere, ecco, vi assicuro che non servirà insegnare loro cosa vuol dire accogliere. Ve lo dico perché l'ho visto. Se un bambino cresce conoscendo, capendo e non avendo paura, è capace di amare nonostante, ma grazie alla disabilità. Ovviamente è necessario. Ovviamente è necessario spiegare e tenere in mente che i bambini non hanno filtri di nessun tipo. Ma è proprio perché non hanno filtri che possono accettare veramente, ed è soltanto se noi rispondiamo onestamente alle loro domande che possiamo rompere il tabù della disabilità. La differenza tra educare un bambino e un adulto all'inclusione è che l'adulto forse, e già lì sarebbe qualcosa di non scontato, accoglierà. Il bambino troverà nell'altro un amico. Io questa cosa non posso comprenderla appieno, perché come vi ho già detto la mia è un'esperienza in primis da sorella, ma vi posso dire che l'ho visto nei bambini di cui sono stata catechista, ma non solo, l'ho vissuto da sorella. Molte persone a Santi Martiri di Luganda prima di essere mie amiche lo sono state per Eli. Ecco, vi assicuro che l'amore di queste persone lo sento e lo vedo ancora oggi. È l'amore di ragazzi che sono cresciuti insieme a lei e che negli anni di catechismo, di basket, di oratori, di stare insieme, hanno imparato ad amare senza pregiudizi e paura. Io questo non l'ho mai capito veramente come dopo la morte di mia sorella, e quando mi sono resa conto che una mia amica, Maria Giulia, sul telefono aveva come foto dello schermo, del blocco schermo, una foto sua di mia sorella. E non è una cosa che ha fatto per me o perché la conosceva come membro della mia famiglia, è una cosa che ha fatto perché era sua amica, non mia, non della famiglia. Ed ecco, era amica sua perché sono cresciute insieme. I bambini sono in grado d'amare senza pregiudizi e senza paura, dobbiamo solo consentire loro di sperimentarlo. Grazie.
I bambini senza pregiudizi e senza paure, dobbiamo consentire loro di sperimentarlo. Ha introdotto questa giovane catechista il tema dell'amicizia legato alle persone con disabilità, ma torniamo in piazza.
È da circa 3 anni che frequento la parrocchia dei Santi Martiri di Luganda. La messa la domenica mattina è molto bella, perché siamo tutti amici, cantiamo insieme e ci vogliamo bene. Mi piace giocare a basket la domenica pomeriggio con gli altri ragazzi e spesso facciamo merenda insieme. L'estate sono aiuto animatore all'oratorio estivo, ci divertiamo tantissimo. Ma quest'anno sono anche aiuto catechista e aiuto un bambino più piccolo di me a prepararsi alla prima comunione. Questa cosa mi rende felice perché mi piace essere utile ed aiutare gli altri. Grazie a tutti per questa bella esperienza che vivo oggi.
Buongiorno a tutti, io sono Alessandro, ho 21 anni e ormai quasi 3 anni fa ho sentito il bisogno di aiutare il prossimo, perché pensavo che una vita vissuta senza aiutare il prossimo non meritasse di essere vissuta, o quantomeno non meritasse di essere raccontata qui davanti a tutti voi. E allora ho scoperto questa meravigliosa realtà che fortunatamente mi trovo sotto casa, quindi insomma mi sono armato di coraggio e mi sono buttato. Mi sono avvicinato quindi e non sapevo nulla, non sapevo cosa avrei dovuto fare, come avrei dovuto fare, nessuno me l'ha insegnato, ma ho imparato nel miglior modo possibile. Sono arrivato, mi sono messo a giocare, mi sono divertito e così ho imparato. E quindi, ripensando a quella frase di prima sull'aiutare il prossimo, penso che sia in realtà un'idiozia, in quanto ho scoperto che i nostri amici, i nostri ragazzi, Rita, Camilla, Benedetta, chiunque non abbia in realtà tanto bisogno di noi quanto noi abbiamo bisogno della loro presenza al nostro fianco.
Ciao a tutti, io sono Lavinia e il ragazzo qui accanto a me si chiama Raffo. Raffo non riesce a comunicare con le parole, però per questa occasione ha voluto scrivere un testo per tutti voi e quindi oggi ve lo leggerò. Ciao, io mi chiamo Raffo e sono un ragazzo con disabilità. Ho quasi 13 anni e mi sento spesso diverso dagli altri. Non posso fare tante cose che fanno i miei compagni. Non so giocare a calcio, non so suonare, non posso parlare e sembro strano. Tante persone nuove che incontro mi fissano e pensano che sono diverso. Una volta una signora ha detto a mia madre: come fai tu? Poverino, mi dispiace. Io in quel momento mi sono rattristato troppo. Ho capito che alcuni hanno pregiudizi e pensano che siccome non parlo, non ascolto e non capisco. Ma io capisco, ascolto e osservo tutto. Ma non posso dire con la bocca cosa penso. È tanto brutto e ci resto male, anche perché ho imparato a capire, guardandole, quello che pensano le persone che incontro e il cuore mi batte forte. Io però sono un ragazzo fortunato, tante persone mi vogliono bene ed è un posto dove mi sento felice e dove ogni giorno posso vivere il mio giubileo. Quel posto è la mia parrocchia, che si chiama Santissimi Martiri dell'Uganda, si trova a Roma. Io penso che quello è il posto giusto per tutte le persone. Nella mia parrocchia c'è posto per tutti e nessuno è diverso. Siamo tutti uguali e fratelli e ci vogliamo tutti bene. Lì tutti mi guardano solo come Raffo e non come Raffo il ragazzo speciale. Nessuno è migliore o peggiore se ha bisogno di aiuto. Dobbiamo aiutarci, ma dobbiamo farlo come una famiglia, cioè una cosa normale. Tutti possiamo e dobbiamo aiutare gli altri e tutti siamo importanti. Io penso che questo è l'amore vero che Gesù ci ha insegnato. La mia prima comunione è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Insieme ai miei compagni ho ricevuto Gesù ed ero tanto emozionato, ma Don Luigi era lì vicino a me. Con lui vicino mi sentivo al sicuro ed ho pensato solo che stavo ricevendo Gesù. In questi giorni ho pensato a Papa Francesco, che è tornato in cielo. 2 mesi fa anche mio nonno è volato in cielo. Pensando a Papa Francesco, mi hanno colpito molto le sue scarpe nere consumate dentro la bara. Ci ha potuto dire quanto, quando le ha scelte, che fino alla fine è andato tra la gente a predicare il Vangelo e a dare quel messaggio di fratellanza che noi viviamo ai Santi Martiri dell'Uganda. Papa Francesco, anche se stava male, andava tra le persone per farci capire che pure se ci sono dei periodi difficili, di sofferenza, possiamo dedicarci agli altri, senza perdere la speranza. Io da grande vorrei consumare le scarpe per aiutare le persone sole e abbracciare i tristi. Grazie.
Io da grande vorrei consumare le scarpe per gli altri, come Papa Francesco. Anche questo è il giubileo delle persone con disabilità, anche queste sono le parole, le testimonianze che abbiamo avuto modo di ascoltare in piazza San Pietro. E con quest'ultima testimonianza si è conclusa questa parte dell'evento che stiamo seguendo in diretta dalle 11 circa. Tra poco è prevista la preghiera finale, in particolare, Silvia, una preghiera dei fedeli in 5 lingue diverse.
Sì, Andrea, ascolteremo la preghiera dei fedeli in 5 lingue diverse, come dicevi tu. Abbiamo ascoltato adesso la testimonianza di questi ragazzi.
Nella gioia di Pasqua, torniamo in piazza.
Preghiamo con fede Dio, nostro Padre. Egli, che esaudì le preghiere e le suppliche di Gesù, suo Figlio, guardi con bontà la povertà della nostra condizione umana. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Por los que han renacido del agua y del Espíritu Santo.
Per coloro che sono rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, affinché un giorno possano vedere il regno di Dio rivelato da Gesù a Nicodemo.
Per coloro che soffrono a causa della forte opposizione del male, affinché trovino mani amiche che li aiutino e persone che li accolgono nelle loro case, preghiamo.
Perché la conoscenza dello Spirito promossa da Gesù aiuti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima a vivere il mistero pasquale e rirafforzi con la virtù della speranza.
Pour ceux qui invoquent Dieu dans les heures sombres e attendono son secours, qu'il trova in Gesù.
Per tutti coloro che invocano Dio dinanzi alle sofferenze, attendono il suo soccorso e trovano in Gesù colui che li solleva, preghiamo.
Für die Mitglieder unserer Gemeinde,
per i membri della nostra comunità, perché nel loro cammino verso il fuoco del Signore e contro il fuoco trovino la forza e la grazia di Gesù.
O Dio, nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza del mistero pasquale, perché in gesti e parole ne diventiamo gioiosi testimoni. Per Cristo nostro Signore. Ed ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia la pace. Per intercessione della Vergine Maria, la Madre della Misericordia, il Signore vi conceda la salute nel corpo, la consolazione nello spirito, la gioia di servirlo sempre nella sua Chiesa e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso, in occasione del giubileo delle persone con disabilità, la catechesi tenuta ieri martedì 29 aprile in Piazza San Pietro da Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, e a seguire alcune testimonianze. A Radio Mater sono le 12, auguriamo a tutti voi un buon mezzogiorno e un buon pranzo. Le nostre trasmissioni proseguono ora con la preghiera del Regina Celi, l'ora media e la parola del giorno. Commento il Vangelo a cura della Radio Vaticana.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Con gioia, ringraziando il Signore, uniti alla Chiesa e come Chiesa, recitiamo ora la preghiera della Regina Celi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Regina del Cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo, che è portato nel grembo, alleluia.
È risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Gioisci e rallegrati, Vergine Maria.